voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. In questa edizione incontriamo il professor Nidesh Lotu per discutere i progressi delle sue ricerche. Nidesh Lotu, lo ricordiamo, è originario di San Vittore, Mesolcina, e, per dirla veramente in parole povere, analizza come l'essere umano imita gli altri nei comportamenti, nelle emozioni e perfino nella politica. Nidesh Lotu oggi è professore ordinario di letteratura e cultura moderna all'Università di Leida, in Olanda, e ha lavorato in prestigiosi atenei internazionali, tra cui la Johns Hopkins University di Baltimora e l'Università Cattolica di Lovagno. Ha scritto libri e fatto ricerche su temi come il fascismo, l'empatia, i neuroni specchio, il contagio sociale e il postumanesimo. Il suo obiettivo, come anticipato, capire perché imitiamo e cosa questo dice su di noi, oggi e in futuro. I suoi dialoghi con filosofi, scienziati e pensatori sono anche su YouTube nel progetto Homo Mimeticus. Per le edizioni Mimesis, in italiano, ha pubblicato Il fantasma dell'io, Neofascismo e più recentemente Violenza e catarsi e Violenza e contagio, e quest'anno Homo Mimeticus con Carocci Editore. Lo scorso anno avevamo affrontato con lui il tema della rilevanza dell'imitazione pensando alle crisi, ad esempio quella ambientale o la pandemia. Buonasera, professore.
Buonasera.
In questo lasso di tempo che cosa è cambiato? Nulla o tutto?
Ma molte cose sono naturalmente cambiate. Ogni giorno, quando leggiamo i giornali, abbiamo delle novità, delle nuove crisi, dei nuovi problemi, però fondamentalmente gli umani sono sempre gli stessi. La mia ipotesi di base è sempre comunque la stessa, che l'imitazione è fondamentale per il comportamento umano, sia nel bene che nel male.
Lei ha raggiunto San Vittore per le vacanze, lei lavora in Olanda dove c'è un governo di destra che, come in America, taglia fondi dedicati alle università. Ci si potrebbe chiedere cosa servono le materie umanistiche in tempo di crisi.
Sì, effettivamente in tempi di crisi ci si potrebbe chiedere a cosa servono la storia, la filosofia, la letteratura. Si potrebbe pensare che è un po' un lusso occuparsi di queste materie. In effetti ho la fortuna di lavorare in un centro interdisciplinare, un po' a cavallo tra la letteratura, la filosofia e il cinema, e una delle funzioni, penso, di un'educazione nelle materie umanistiche è di sviluppare un pensiero critico. Un pensiero critico rivolto non solo al passato, ma anche al nostro presente, magari con un occhio anche verso il futuro. Quindi, e soprattutto in periodi di crisi, che bisognerebbe investire nell'educazione, perché abbiamo bisogno di sguardi critici sul presente, sul futuro.
Avevamo parlato l'ultima volta di Donald Trump e di questo suo atteggiamento, per certi versi, rivoluzionario. In molti si sarebbero aspettati che non sarebbe più tornato alla Casa Bianca, invece lo ritroviamo al potere. Ancora forse più accanito contro la cultura woke, contro la libertà di movimento, contro anche le università. Perché secondo lei il presidente degli Stati Uniti vede una minaccia?
Ma sì, effettivamente si rilega all'università come luogo di libertà e di pensiero critico. Se si elimina lo spirito critico, si elimina l'opposizione in un certo senso. Quindi non mi sorprende per niente che Trump si attacchi alle università come un bersaglio della sua amministrazione. Devo dire anche che io appunto ho lavorato negli Stati Uniti per vari anni e quindi ho una visione degli Stati Uniti che viene pure dall'interno, avendo vissuto lì pure con la mia famiglia. E la mancanza di educazione o di accesso ad un'educazione di qualità, soprattutto un certo fascio della popolazione working class, è un problema di base che ha portato alla rielezione di Donald Trump dopo 4 anni abbastanza catastrofici per la democrazia. Quando io ho scritto questo libro sul neofascismo, ho cominciato a scriverlo nel 2016, prima che Trump fosse stato eletto la prima volta. I vari colleghi mi dicevano: ma perché perdi tempo con questo attore di un reality TV show che si chiamava L'Apprentice? E effettivamente, sfortunatamente, avevo ragione e non ero il solo. Tra vari storici, filosofi e critici, alcuni utilizzavano termini come totalitarianismo o aspirante fascismo per indicare un certo rischio per la democrazia. e non chiamarlo semplicemente populismo. Perché è ritornato al potere, appunto, la mancanza di educazione penso che è un fattore principale, e la povertà degli Stati Uniti. Come dicevo, ho vissuto negli Stati Uniti e molto spesso in Europa si ha una certa immagine idillica degli Stati Uniti che ci viene dai film, che ci viene dai media, che ci viene da Hollywood, The American Dream. La realtà è che l'American Dream è disponibile ai pochi, e per coloro che sono in condizioni di povertà, che non possono pagare l'affitto o neppure hanno diritto ad un'assicurazione malattia, Donald Trump è riuscito a generare sentimenti emotivi, mimetici e contagiosi che l'hanno riportato al potere.
Eppure le università non sono luoghi di sviluppo del pensiero di sinistra e basta. Guardano la società a 360 gradi. Il pensiero libero è anche un pensiero di destra.
È anche un pensiero di destra, ma appunto quanto si sviluppa un pensiero che sia nelle materie storiche, letterarie, filosofiche. La politica implicitamente è sempre all'opera, non si esce da un'ideologia. Però sviluppare degli strumenti critici, diciamo per esempio sulla storia, anche se si è uno storico di destra, si svilupperà uno sguardo critico sulla propria società, sugli aspetti non proprio di cui si può andare fieri, come la schiavitù. E questo può essere un'immagine che dà fastidio a un presidente che vuole rendere l'America great again. Si comincia a riscrivere la storia e a togliere gli aspetti critici. Infatti a questo momento Trump sta facendo pressione sugli storici a Washington. Ci sono questi musei che fanno parte dello Smithsonian Museums, che vogliono riscrivere praticamente la storia degli Stati Uniti per togliere l'aspetto critico. E questo storici di destra e di sinistra si oppongono.
Parliamo ora del suo ultimo lavoro pubblicato in italiano, Homo Mimeticus. Come si aggancia alla realtà di cui abbiamo appena parlato?
È un libro che è composto da vari capitoli che erano apparsi in riviste specializzate e che sviluppavano in fondo sempre la stessa ipotesi da punti di vista diversi, dal punto di vista della filosofia, del cinema, della sociologia e dell'antropologia. Il titolo è Homo Mimeticus e il sottotitolo è Una nuova teoria dell'imitazione. Magari per spiegare questa immagine Homo Mimeticus parlo di un capitolo, dove parlo di un film di Woody Allen che è uscito negli anni Ottanta e che io conoscevo perché studiavo all'Università di Losanna e c'era un bar che si chiamava Zelig. Il nome del bar era basato su un film di Woody Allen intitolato appunto Zelig, che raccontava la storia di un ebreo negli anni 20-30 della New York, del periodo dell'assimilazione dove c'era tanta migrazione, e la sua caratteristica era che era un uomo camaleonte, cioè questo Zelig parlava con una persona afroamericana e lui diventava afroamericano, e se parlava con un cinese diventava cinese, e se parlava con una persona obesa diventava pure lui fisicamente sovrappeso. Quindi un homo mimeticus par excellence, si potrebbe dire. Chiaramente è stato preso come una metafora del fenomeno dell'assimilazione. Quando i migranti arrivano negli Stati Uniti devono assimilarsi al melting pot americano, e questo significa assumere delle caratteristiche che vengono dall'esterno tramite appunto l'imitazione. Quello che trovo interessante nel fenomeno Zelig è che lui, in quanto ebreo, si ritrova in Germania negli anni 30 e si ritrova parte di una massa di tedeschi che stanno appunto celebrando Hitler. Eppure lui, preso dall'imitazione, lo vediamo tra questa massa di nazisti. Quindi è un film ancora molto attuale in un certo senso, perché pensa all'imitazione come fenomeno politico e sociologico. È una caricatura dell'imitazione, un'esagerazione si potrebbe dire, però allo stesso tempo questa tendenza ad imitare anche contro i propri interessi è molto radicata. E questo punto lo prendo come punto di partenza, menzionato i neuroni specchio in partenza. In un certo senso i neuroscienziati vedono in Zelig un certo precursore, perché Woody Allen ha fatto il film negli anni 80 e i neuroni specchi sono stati scoperti 10 anni dopo. Quindi molto spesso quando neuroscienziati vogliono spiegare i neuroni specchio accennano al fenomeno Zelig, che non è solo una metafora ma appunto anche una realtà fisiologica, che noi appunto imitiamo le emozioni, le espressioni facciali degli altri, e Zelig fa esattamente questo.
Affascinata dal fenomeno Zelig, la dottoressa Fletcher organizza una serie di esperimenti ed invita gli scettici colleghi ad osservare. Sotto gli occhi dei medici, Zelig diventa uno psichiatra perfetto. Quando fanno entrare due francesi, Zelig si appropria del loro carattere e parla francese abbastanza bene. Accanto ad un cinese, comincia ad assumere un aspetto orientale. A questo punto la storia è trapelata alla stampa ed il pubblico, assetato di emozioni e novità, ne è subito accattivato.
Verrebbe da dire che non sempre questi neuroni specchio funzionano.
Esatto, sì. Ci sono tendenze imitative in ogni umano e ci sono anche tendenze anti-imitative. Dipende sempre dai modelli che si seguono. E forse qua devo dire due parole sul sottotitolo del libro, che è intitolato Una nuova teoria dell'imitazione. Significa che di teorie dell'imitazione ce ne sono altre, e la mia certamente non è la prima, è la storia della filosofia con Platone e Aristotele, ed è lì che nasce l'idea dell'homo mimeticus, quindi non pretendo di essere originale. Ma questa domanda mi permette di distinguere tra la mia teoria e la teoria di un precursore nel XX secolo che si chiama René Girard. Era un critico letterario francese che ha fatto la sua carriera negli Stati Uniti e ha sviluppato la teoria del desiderio mimetico. La sua idea di base è che persino i nostri desideri, che dovrebbero essere intimi e personali, sono basati sull'imitazione. L'esempio che si può utilizzare per spiegare il desiderio mimetico è la pubblicità. Quando noi guardiamo un'immagine pubblicitaria, molto spesso non c'è data un'informazione oggettiva sul prodotto, sul profumo, sull'orologio. Ci vediamo un modello, magari Roger Federer con un bel Rolex, un modello a cui ci identifichiamo perché lo conosciamo già prima e quindi desideriamo quello che lui desidera, desiderio mimetico. Questo è il primo punto della teoria di Girard, che porta al secondo, che ha a che fare con la rivalità mimetica. Se noi desideriamo quello che gli altri desiderano, ci sarà competizione per ottenere lo stesso oggetto desiderato. Questo porta a rivalità e violenza che secondo lui può essere finita o, diciamo, purificata, il termine che utilizza, tramite il terzo scalino della sua teoria, che è il capro espiatorio. Se noi troviamo qualcuno che è responsabile del nostro malessere e dirigiamo la nostra violenza contro questo gruppo, ci sarà un fenomeno catartico. È la teoria di René Girard. La mia teoria è in dialogo critico con quella di Girard e io aggiungo al fatto che non sono solo i desideri che sono mimetici, sono tutte le emozioni. Quindi sia nel bene che nel male, no? Il desiderio mimetico non porta solo alla violenza, la mimesis non porta solo a rivalità. Si possono sviluppare dei sentimenti positivi, la simpatia è un fenomeno mimetico molto positivo. Nell'insegnamento la mimesis è molto importante. Quindi cerco di bilanciare la teoria di Girard mettendo l'accento sia sulle emozioni negative che quelle positive e poi, e qui rispondo alla sua domanda, sul fatto che noi possiamo metterci a distanza dell'imitazione. Il fatto che siamo homo mimeticus non implica che imitiamo automaticamente qualsiasi persona che incontriamo per strada. Ci sono certi gruppi che sono preferiti, normalmente la nostra comunità, a parte dalla famiglia, gli amici, insegnanti, poi i media che ascoltiamo. La nostra bolla culturale, in un certo senso, è quella che ci forma. Quindi se non c'è integrazione all'interno di una società e ci troviamo in una cultura che non permette più il sogno dell'assimilazione, che certe porte non sono più aperte, chiaramente il fenomeno di mimesis sarà ristretto alla comunità in cui il gruppo si trova.
Il Professor Lotu, forse non tutti conoscono Girard, eppure ha una grande influenza anche ai più alti livelli.
Certo, siamo partiti dal fatto perché studiare le materie umanistiche. Girard era un critico letterario, lui ha insegnato in varie università statunitensi, incluso la Stanford University, che è un'università molto prestigiosa, ma comunque il suo pensiero concerne la letteratura, la filosofia, la cultura. Uno dei discepoli o degli studenti di René Girard era un certo Peter Thiel. Peter Thiel è un imprenditore d'origine tedesca, fondatore di PayPal, che è stato anche uno dei primi ad investire in Facebook. Chiaramente Facebook e i social media in generale funzionano su una logica molto simile al desiderio mimetico. Noi vogliamo essere ammirati, vogliamo essere dei modelli e per questo abbiamo bisogno dei likes, dobbiamo avere tanti amici e genera dei fenomeni che Girard ha studiato nei suoi libri. Quindi Peter Thiel ha capito questo, quindi ha investito nei Facebook. Peter Thiel ha pure dato varie conferenze, tra cui una conferenza a Yale, dove c'era un giovane J.D. Vance, che studiava legge, appunto Yale University, e che è stato, diciamo, convertito alla teoria mimetica di René Girard. Quindi se vogliamo chiederci ancora una volta perché le materie umanistiche contano, i politici fanno molta attenzione alla teoria della mimesis oggigiorno, la capiscono molto bene e possono anche utilizzarla in maniera che va contro l'intenzione di Girard. Girard politicamente non era di destra, lui era piuttosto un pensatore cattolico di tendenza, quindi vedeva in Cristo, la figura di Cristo, l'ultimo capro espiatorio, la vittima innocente contro cui tutti si scagliano e che permette in un certo senso l'eliminazione della violenza, ma appunto svela il meccanismo della rivalità mimetica, secondo lui, e quindi legge la Bibbia, legge testi fondamentali del cristianesimo. J.D. Vance viene pure da un contesto cristiano, cattolico, e quindi ha trovato in Girard un sistema teorico che gli permette di riconciliare una fede personale con un meccanismo mimetico che spiega come manipolare le emozioni in un certo senso, come creare una distinzione tra gli insider e gli outsider, come generare dei fenomeni di capri espiatorio, appunto, dove la violenza è scagliata contro delle minoranze. Questo non era il pensiero di Girard, però la teoria mimetica può essere utilizzata a questi fini.
Siamo in chiusura, professor Lotu. Ci sono altri aspetti di questa teoria che ha affrontato in Homo Mimeticus?
Ma appunto il bello di lavorare su un tema così ricco e interdisciplinare come la mimesis è che si può entrare in dialogo con vari pensatori in varie discipline. E sfortunatamente Girard era già morto, è morto 10 anni fa, altrimenti sarebbe stato sulla mia lista. Però per esempio ho avuto degli incontri con Vittorio Gallese, che è uno degli scopritori dei neuroni specchio. E abbiamo dialogato sull'importanza della mimesis per l'educazione, per lo sviluppo del bambino, per l'empatia e la simpatia, quindi per bilanciare l'aspetto negativo della mimesis. Questo aspetto dialogico del progetto Mimeticos mi ha portato anche a aprire un nuovo campo di studi, che chiamo studi mimetici al plurale, per invitare da diverse prospettive, da diverse discipline umanistiche e pure non umanistiche, per studiare il fenomeno della mimesis, non solo nell'epoca, diciamo, analogica, ma anche in quella digitale, che secondo me richiede studi approfonditi, visto che i nuovi media sviluppano algoritmi sempre più intelligenti, ahimè, che ci porta all'Homo sapiens, deve comunque sviluppare delle tecniche per cercare di compensare gli aspetti, diciamo, problematici e negativi dell'intelligenza artificiale che si sta sviluppando a passi veloci, e magari ne parleremo un'altra volta più in dettaglio.
Grazie, professore, per essere stato nostro ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, chiude qui. Torna come sempre venerdì prossimo.